abitudini da non dimenticare. E per entrare proprio, per essere riempiti, come abbiamo cantato adesso, dalla parola di Dio su questa virtù, che è una virtù dello Spirito Santo, per entrare appunto in questo argomento veramente importante, vogliamo leggere un brano che si trova nella seconda lettera di Pietro e leggiamo dal capitolo 1, dal versetto 1 a 8. La seconda lettera di Pietro parla di questo. È una premessa, è un prologo di quello che appunto ho in mente di dire e che il Signore ha messo sul mio cuore. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi, e anche noi naturalmente, diventaste per mezzo di esse partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Che bella questa lettera. Quante volte è scritto le sue preziose promesse. La vostra fede, la nostra fede è preziosa. Quando ci teniamo da conto delle cose che magari ci sembrano così importanti nella nostra vita, invece la cosa più importante è la nostra fede. È preziosa, è qualcosa di unico. Quindi queste buone cinque abitudini, facciamo un piccolo ripasso perché l'altra volta ne avevamo studiate tre. Oggi studieremo le altre due, Dio volendo. Quindi un breve ripasso, giusto per entrare nell'argomento. Nella prima abitudine abbiamo detto di ricordare che i tempi di Dio sono diversi dai nostri. Noi vorremmo risposte rapide, cambiamenti istantanei. È vero o non è vero? Ma la Bibbia ci ricorda e ci insegna una verità che dovremmo incidere nella nostra mente e nel nostro cuore. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. E questa frase la troviamo appunto nel capitolo, nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3, versetto 8. Dio non percepisce il tempo come lo percepiamo noi. Noi siamo dentro il tempo, dobbiamo attraversarlo. Lui lo ha creato il tempo, Lui ha fatto il tempo, perché Dio non ha tempo, Lui è eterno, Lui è sempre esistito, esiste ed esisterà sempre. Lui infatti è l'eterno degli eserciti. So che non è facile afferrare questo perché è fuori dalla nostra portata, però questo mi porta pace nel mio cuore, perché questo mi fa capire. Io devo attraversarlo questo tempo con tutte le sue vicissitudini, però Lui è fuori del tempo ed è sovrano e Lui è in controllo di quello che io devo attraversare. E questo mi procura pace, perché dico, so che Tu, Signore, mi hai amato e mi ami e hai il controllo anche del mio tempo. La seconda abitudine che abbiamo studiato è: impara a fidarti di Dio nelle piccole cose. Nelle piccole cose quotidiane di ogni giorno che dobbiamo affrontare. La pazienza si costruisce sulle piccole cose. È lì che lo Spirito Santo costruisce e allena il nostro cuore, la nostra vita. E Gesù ce lo ha insegnato. Quando dice: chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. E questo lo trovate al capitolo 16 del Vangelo di Luca. Un esempio. Io lo faccio per me, naturalmente, questo messaggio è per me, ma voi mi ascoltate e voglio sperare che sia utile per tutti, che parli al cuore di tutti. Quando siamo in fila per dire al supermercato che facciamo la spesa e vediamo tante persone intorno a noi, senza poi pensare che tutte queste persone, ognuno di esse ha una prova, ha una difficoltà, affronta la vita con tutte le sue afflizioni, e noi sbrontoliamo: oh, che fila, basta. Invece di riconoscere che Dio ha permesso anche quel momento lì per usarmi, per usarci, noi che siamo figli, come è stato ricordato, di luce. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, tutti la vedranno. Per usarci per queste persone che sono intorno a noi, per intercedere per loro, perché possono conoscere il Signore Gesù Cristo nella propria vita, perché possono riconoscere la verità ed essere salvate, perché possono avere una speranza ed essere strappati dal laccio del diavolo che li tiene prigionieri perché facessero la sua volontà, ci ricorda Paolo a Timoteo. Quindi anche in queste piccole occasioni, anche in fila sul traffico, quando siamo in macchina, in motore, tante situazioni che diamo che vengono così, per caso, ma non c'è niente per caso. Non c'è il caso, non esiste il caso. Tutto è sotto il controllo sovrano del nostro Dio. E le cose accadono per un motivo. La pazienza cresce quando riconosci che non sei tu a dover controllare tutto. Lo so che non è facile sapere tutto questo e riconoscerlo, ma è per fede che noi camminiamo, non per visione, per fede nella parola di Dio. Non camminiamo per visione, per vista. E questo ci aiuta e costruisce dentro di me, dentro di te, dentro di noi, una radice più profonda della pazienza divina che vuol mettere nei nostri cuori. La terza abitudine è che la pazienza è frutto dello Spirito Santo, lo sappiamo. Paolo ne dà una bellissima descrizione quando scrive la sua lettera ai fratelli della Galazia. Voglio leggere quel brano che si trova al capitolo 5 di Galati, e lui fa una serie di virtù che si hanno per mezzo dello Spirito Santo, e non sono frutti, è un frutto unico. Leggiamo Galati 5 dal versetto 22 e 23. E dice, ecco, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. È un frutto dello Spirito Santo che ogni credente possiede e che è stato donato da Dio. E notate quello che abbiamo letto? Non è elencata come un optional la pazienza, come qualcosa di estraneo, ma come parte integrante della vita cristiana. Di una vita cristiana matura, di un uomo e di una donna maturi. Non si tratta di stringere i denti, devo portare pazienza, no. Né di sforzarci, ma lasciarci riempire e guidare dallo Spirito Santo e dalla parola di Dio. Dimorate in me, diceva Gesù, e io dimorerò in voi, e porterete molto frutto. Quando la tentazione di arrabbiarti o di perdere la calma si presenta, tutti noi sappiamo questo perché ci capita, a me capita spesso in ufficio, è un banco di prova il mio ufficio dove lavoro alle Poste. E lì io molte volte devo pregare di tenermi stretto perché mi viene un gran nervoso, però domando, questo studio l'ho fatto proprio per me, perché mi serve a me. Quindi quando la tentazione di arrabbiarti, di perdere la calma si presenta, invece di sforzarci a tenere duro, puoi fermarti un attimo, Gabi, io parlo per me, puoi fermarti un attimo, Gabi, e dire, Signore, aiutami tu, riempimi con il tuo spirito, riempimi con la tua pace, perché so che tu sei in controllo di quello che mi accade. In quel momento qualcosa avviene nel mondo invisibile, ve lo assicuro, e noi tutti lo sappiamo, perché non saremo noi ad agire, ma è il Signore Gesù Cristo che abita nei nostri corpi. Quindi non scoraggiamoci se sembra di non fare progressi veloci. La pazienza è un frutto e i frutti non maturano in un giorno. Hanno bisogno di tempo, di luce, di acqua, di radici profonde. Ogni piccolo passo che fai, ogni volta che chiedi a Dio di aiutarti, invece di reagire con impulsività, è un seme che tu stai piantando e che porterà frutto, perché è colui che ha cominciato in noi, in voi, un'opera buona, un'opera di trasformazione, lui sarà fedele a metterla ad effetto fino alla fine. Filippesi 1:6. Bene, oggi la quarta abitudine è allenarti alla pazienza attraverso le prove della vita, le prove che ognuno di noi affronta. La verità che spesso ci fa tremare è che la pazienza non cresce nei giorni facili, diciamoci la verità, è nelle difficoltà, è nelle afflizioni, è attraverso i pianti che la pazienza di Cristo si forma attraverso di noi. Come il muscolo che si rafforza sotto il peso, senza prove non ci sarebbe una crescita, senza attese non ci sarebbe una maturità spirituale. L'Apostolo Giacomo, per lo Spirito Santo, quando scrive la sua lettera, dice chiaramente, lo vogliamo leggere quel brano, il Giacomo 1:2-4, è un brano molto conosciuto. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Lo voglio leggere su un'altra versione, questa qui, la vecchia Diodati. Io amo la vecchia Diodati. E qui dice: reputate compiuta allegrezza, fratelli miei, quando sarete caduti in diverse tentazioni, sapendo che la prova della vostra fede produce pazienza. La prova della vostra fede produce qualcosa di valido, di buono, di eterno, che è gradito a Dio, la pazienza. Ora abbia la pazienza un'opera compiuta, acciò che voi siate compiuti e interi, uomo di Dio intero, donna di Dio intero, non mancando di nulla. Nel termine greco, ho letto su qualche commentario, il termine greco della parola prova indica le preoccupazioni o le difficoltà che distruggono sicuramente la pace del cuore della persona, la calma, la gioia e la felicità che tutti noi aneliamo. È vero o non è vero che quando siamo dentro la prova, anche quelle più dure, soffriamo e soffriamo. Nella vita di qualcuno, la forma verbale di questa parola, prove, significa proprio mettere qualcosa o qualcuno alla prova, al fine di scoprire la vera natura di quella persona o la qualità di un determinato oggetto. E qui mi è venuto in mente, mentre scrivevo, un brano che scrive Salomone nel libro dei Proverbi, quando dice: il crogiuolo è per l'argento e il fornello è per l'oro, ma chi prova i cuori, le persone, gli uomini, le donne, è l'Eterno, è il Signore. Il crogiuolo, il fornello, perché l'oro ne venga purificato, perché venga scintillante, brillante, bello, di prima qualità, intero, dico, aggiungo io. E quindi come si affinano questi oggetti, come l'argento, come l'oro, perché ne vengono veramente di prima qualità, completi, anche l'uomo, anche la donna di Dio devono passare per le prove. Ma è il Signore che gestisce le prove. Guai a dire, è il diavolo che vi tenta, è il diavolo che fa questo, è il diavolo che fa quell'altro. Se fosse così vorrebbe dire che Dio non è onnipotente. Dio ha il controllo sovrano anche sul diavolo e anche sulle nostre prove. E dove impariamo tutto questo? Dal libro di Giobbe. Il libro di Giobbe, l'uomo più provato di tutti i tempi. Vediamo all'inizio che si presentano davanti al Signore il diavolo per dire: guarda Giobbe, fa questo, faccio così, faccio cos'ha, e il Signore dà la sua approvazione, ma è sempre con la catena, o lunga o corta. Quindi questo ci dà anche motivo di pace dentro di noi. Chi mai gioisce davanti alle prove? Eppure qui Giacomo dice di rallegrarci, ci ricorda che proprio lì, in quella situazione che vorremmo evitare a tutti i costi, sta modellando dentro di noi una pazienza divina che non si conosce sulla faccia della terra, che rende la nostra fede, come abbiamo letto, intera, completa, matura. E anche Paolo, nella sua lettera, quando scrive ai credenti d'Italia, ai credenti romani, no? Scrive al capitolo 5, lo leggo io, capitolo 5 dei Romani, versetti 3-4, parla proprio di questo. Ecco, dice: non solo, ma noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Non c'è una scorciatoia, la pazienza si sviluppa quando resistiamo con fede alle difficoltà della vita. E da lì nasce una speranza che non delude, la speranza nel nostro Dio. Pensa a un albero, facciamo un'immagine di un albero, mi piacciono molto gli alberi. Pensa a questo albero piantato anche vicino a dei ruscelli, vicino dei corsi d'acqua. Le sue radici si fondono sempre più in profondità per resistere al vento impetuoso che arriva, alla siccità, al caldo. Così è la nostra vita. Le tempeste ci costringono a mettere radici più profonde nel nostro Dio, nel nostro Signore, nelle sue promesse. E Geremia, che cosa scrive? Il profeta Geremia, bellissimo questo, al capitolo 17 dice: benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, nel Signore, e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso rivi d'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Dice: non si accorge quando viene la caldura, e il suo fogliame rimane verde. Poi dice: nell'anno della siccità, la prova, non è in affanno. E poi dice: e non cessa di portare frutto. Quindi ogni attesa, ogni dolore, ogni lotta che io, tu, noi stiamo affrontando diventa un'occasione per crescere nella vita pratica e per conoscere meglio il cuore del nostro Signore. Questo significa smettere di vedere le difficoltà, perché qui mi dice di rallegrarmi. Lo so che fatica, non è facile. Io adesso lo dico, ma quando uno è in mezzo alla prova non è facile. Questo significa vedere le difficoltà non più come ostacoli insormontabili, ma iniziare, imparare, io parlo per me naturalmente, a imparare, a iniziare a riconoscerli come opportunità che Dio mi pone per crescere nella fede nel nostro Signore, per crescere come uomo, come donna. Tutto questo passerà naturalmente, tutto questo passerà perché noi, la nostra meta è col Signore Gesù Cristo e questo ci dà anche più forza quando dobbiamo affrontare una prova. Se stai affrontando un periodo di silenzio o di sofferenza, puoi scegliere di dire: Signore, io non capisco il perché mi accada questo, però so che tu stai gestendo questa prova e tu riesci a mettere insieme il tuo amore per me, le tue cure per me, insieme alla tua infinita saggezza per il mio bene. Non lo so perché mi accade questa cosa, però io mi fido di te. Ecco il camminare per fede e non per visione. E questo ci insegna la pazienza, ci insegna le virtù dello Spirito Santo. Così anche il dolore diventa scuola e la prova diventa una palestra per la nostra vita. Fratelli e sorelle, non temiamo le stagioni difficili. Non sono la fine di tutto, ma sono un passaggio. Sono un passaggio. Proprio lì Dio sta facendo nascere in me e in te una pazienza più forte, più matura, più radicata nella speranza. Quindi perseveriamo perché un giorno guarderemo indietro e ci accorgeremo che tutto quello che ci è accaduto è stato utile per la nostra vita. Oggi ci sembra un peso insopportabile, ma il Signore gestisce tutto per il nostro bene. È stato in realtà il terreno in cui Dio ha fatto crescere la nostra fede e abbiamo potuto conoscere meglio il cuore del Signore Gesù Cristo. La quinta abitudine è tenere lo sguardo fisso sulla ricompensa di Dio. La pazienza non è soltanto sopportare così, ma imparare ad aspettare con speranza, perché sappiamo che la fedeltà di Dio non delude mai. Senza una meta davanti agli occhi, l'attesa diventa veramente qualcosa di difficile. Ma quando sappiamo che alla fine c'è una speranza, c'è una certezza, c'è una promessa che si realizza, allora ogni passo, anche quello più lento e più faticoso, acquista un senso nella nostra vita. E l'autore della lettera agli Ebrei parla di questo quando scrive al capitolo 10 e il versetto 36, lo leggo io. Ecco. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ha da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto per fede vivrà. E qui ancora ho voluto scrivere la versione Diodati, perché dice qualcosa di interessante. Perché voi avete bisogno di pazienza, a ciò che, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Impero che, qui è chiaro che è tutto un linguaggio di quel tempo, fra qui e ben poco tempo, colui che deve venire verrà e non tarderà. Notiamo queste parole? Pazienza, costanza, promessa. È un cammino che ha una direzione. Il Signore non ci chiede di aspettare invano. Lui arriverà. Lui sta già arrivando. Ma ci assicura che dietro l'attesa c'è un compimento della sua promessa. E saranno i miei occhi, saranno i tuoi occhi che hai creduto nel Signore Gesù Cristo che lo vedranno. E saremo noi insieme con Lui che cammineremo in quel paradiso che sta preparando per tutti coloro che lo hanno amato. Non sarà un altro, ma sarò io e sarai te. E questo chiaramente mi rassicura. Che mi importa, diceva un predicatore, del viaggio scomodo, se non sono comodo su questa poltrona dell'autobus. Io arriverò alla meta, io vedrò Gesù Cristo. E quest'autobus, sebbene fosse scomodo, mi porterà alla meta promessa. E ancora Giacomo usa un'immagine semplice ma potente che troviamo al capitolo 5 della sua lettera quando scrive, al capitolo 5 versetto 7-8, siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetti il frutto prezioso della terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Amen. Il contadino non si innervosisce ogni giorno guardando il campo dove ha seminato il seme il giorno prima, ma confida che i semi nascosti sotto quella terra porteranno il suo frutto al tempo giusto. Non è tutti i giorni lì a vedere, però è fiducioso. Il contadino è il primo che ha fede. Il contadino pianta i suoi semi sotto terra, non li vede, fa altre cose, intanto quello produce frutto. E al tempo opportuno lo vedrà. Così dobbiamo fare noi, continuare a seminare con fede, confidando che Dio porterà crescita e raccolto abbondante nella vita di ciascuno. Questo significa, nella vita di tutti i giorni, non arrenderci, anche quando non vediamo i risultati immediati che noi vorremmo vedere. Forse stai pregando per diverso tempo per un figlio, per la tua famiglia, per una guarigione, per un cambiamento, per una persona che ti sta a cuore. E io ho aggiunto anche per una persona che ti ha ferito. Noi preghiamo anche per le persone che ci hanno ferito, che ci hanno fatto male. Perché se pregassimo soltanto per quelli che ci amano, che utile ne avremmo. Anche i pubblicani fanno lo stesso. Quindi non mollare. Non smettere di credere, di avere fede. La pazienza ti permette di restare saldo perché sai che Dio è un Dio fedele. Fedele alle sue promesse che ha scritto nella sua parola la Bibbia. Fratelli e sorelle, amici miei che siamo qui, non sprechiamo le nostre attese, trasformiamole in adorazione al Signore. Non lamentiamoci del tempo che passa, ma ringraziamo il Signore per quello che sta preparando. E mentre teniamo lo sguardo fisso su Gesù, ricordiamoci che la ricompensa non è soltanto la soluzione che noi aspettiamo, non c'è soltanto quello, ma la persona che io e te stiamo diventando attraverso l'attesa e attraverso la pazienza, perché ci fidiamo di Lui. La pazienza ti sta modellando, mi sta modellando, rendendoci più simili al carattere del Signore Gesù Cristo attraverso lo Spirito che abita in noi. E questa è la vittoria più grande. Siamo delle persone nuove, siamo delle creature nuove, ci dirà Paolo. Siamo nati dall'alto. Continuiamo quindi a correre con perseveranza, perché colui che ha promesso è fedele. Qualcuno ai tempi dell'Apostolo Pietro gli disse: ma tarda a venire il Signore, non viene. Oggi ancora altri fanno così e dicono queste parole, come quando dice l'Apostolo Pietro, no? Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, perché gli dicevano: guarda che non viene, sta tardando. E lui dice una cosa molto importante e che ci fa riflettere. Dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente, il primo a essere paziente, quindi Dio, è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca. Non volendo che qualcuno perisca. Allora io dico, è paziente anche con noi, perché vuole una crescita nella nostra vita. Ci sono tanti campi nella nostra vita che dobbiamo crescere, almeno parlo per me. E lui vuole che in quel campo lì dove sono molto latente, io cresca, porti frutto. E allora è paziente. Non viene anche per quello, perché lui vuole che tutti i suoi figli, tutte le sue figlie, crescano nella sua conoscenza. E un giorno scopriremo che l'attesa non è stata vana. L'attesa non è stata vana, ma parte del dono più prezioso che Dio voleva farci. Un cuore saldo, un cuore maturo, un cuore che conosce meglio il Signore Gesù Cristo e forte nella speranza e nella pazienza. Carissimi, abbiamo camminato insieme attraverso queste 5 abitudini bibliche per sviluppare la pazienza. Forse ti sei riconosciuto nelle attese lunghe, nelle frustrazioni quotidiane, io sì, nelle prove che sembrano non finire mai. Ma spero che tu abbia anche sentito la voce di Dio che ti sussurra: non sei solo, non sei sola. Io sono con te ogni giorno e il mio tempo è perfetto. Amen.